Allora, bella e incoraggiante anche questa promessa di Dio in Prima Corinzi che dice: le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Questo è il risultato anche della nostra comunione con Dio, che Dio prepara per noi, per ognuno di noi, cose diverse, ma sempre preziose. Faremo delle scoperte importanti stando vicino a Dio per la nostra vita. Il giardino ci parla anche di ciò che non è visibile, almeno non subito, cioè ci parla di radici. Le radici sono sotto, noi non le vediamo, ma ci sono. E quali sono queste radici per noi? Efesi 3 dice: Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Sono parole potenti e la base, la radice è l'amore. Tutto nasce dall'amore, quell'amore ben radicato dentro di noi. Anche Colossesi 2 dice: camminate con Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede come vi è stata insegnata e abbondate nel ringraziamento. Anche questa è una radice, la fede, amore, la fede. E quando le radici sono buone vedremo anche i frutti, che sono quelli descritti in Galati 5, che adesso non vi citerò, ma sono il frutto dello Spirito Santo, è amore, pace, allegrezza, mansuetudine, bontà, autocontrollo. Sono 9 gli aspetti di questo frutto dello Spirito Santo. E quindi abbiamo già notato quindi che si tratta di giardini di amore, di gioia e di allegrezza. È quello che deve nascere in noi. Efesi 5 ci dice: poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando cosa sia gradito al Signore. Se dobbiamo esaminare cosa sia gradito al Signore, vuol dire che facciamo delle scelte. Scegliamo cosa piace al Signore. Giovanni 15 dice: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Molto frutto è quello a cui dobbiamo mirare. Non dobbiamo accontentarci: ma sì, mi sembra di avere abbastanza amore, di essere abbastanza umile, mansueto. Dobbiamo mirare ad averlo tutto il frutto dello Spirito Santo, tutto. Autocontrollo anche, l'autocontrollo che noi tante volte lo riteniamo, l'autocontrollo, ma è importantissimo perché ci salverà da un sacco di guai, da un sacco di guai. Autocontrollo nell'ira, nel mangiare, in tutte quelle cose anche lecite, autocontrollo, perché ci salva da un sacco di errori e di guai. Il Salmo 1 dice: quindi abbiamo già visto il frutto della giustizia, frutto di giustizia, perché siamo giustificati in Cristo Gesù. E quindi non dobbiamo farci prendere dal senso di colpa. Quello è il nemico che ci mette il senso di colpa dentro di noi, perché non vuole che siamo liberi, ma Cristo ha già fatto tutto per noi. Quindi noi abbiamo una lavagna bianca su cui scrivere. Da quando nasciamo di nuovo riscriviamo la nostra vita. È una cosa bellissima, è una cosa bellissima. E Romani 6 dice: ma ora liberati dal peccato e fatti servi a Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Quindi la santificazione è un frutto che anche lì, su cui dobbiamo lavorare per averlo. E per fine la vita eterna, che abbiamo uno scopo, una mira, la vita eterna, quel famoso giorno del Signore in cui Dio farà giustizia, farà la sua giustizia e verranno separati chi crede e chi non crede, e noi vogliamo invece essere tra quelli che hanno la vita eterna. che avremo una vita per sempre col nostro Signore Gesù. E questo è quello che Dio vuole e ci esorta. Salmo 1 dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Ho saltato forse alcune parti, ma lì viene proiettato tutto. E piantato vicino a ruscelli, l'acqua che dà vita, l'acqua che ci fa crescere, l'acqua che è la parola di Dio, lo Spirito Santo, il cui fogliame non appassisce, dal frutto nella sua stagione, il frutto che cresce al di là di quello che noi pensiamo, mentre noi dormiamo, mentre inconsapevolmente, quando noi siamo vicini a Dio, il frutto cresce dentro di noi. Noi dobbiamo solo stare vicino a Dio, obbedire a Dio, e Dio fa il resto. Cresce come la natura fa, che non c'è bisogno di essere lì a guardare se cresce o non cresce. Dobbiamo solo innaffiare, seminare, innaffiare, basta. Non dobbiamo fare altro. E poi raccoglieremo i frutti. E i frutti devono essere buoni, perché possono anche crescere frutti cattivi se lasciamo le erbacce o piante malvagie. Dice Matteo 7, dice: ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Quindi attenzione, potremmo avere anche altri tipi di frutti che non vogliamo. Quindi dice Matteo 3, fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Ci esorta a coltivare le piante giuste. Giovanni 15, ancora dice: colui che dimora in me e io in lui porta molto frutto. Ancora il segreto è essere quella vite che sta attaccata alla vigna, dimorare in Gesù, dimorare in Lui, colui che dimora in me. E come dimoriamo in Dio? Mediante la sua parola, la relazione intima con Lui, ricercare la sua volontà in obbedienza. Questo, dimorare in Gesù. E appunto la spiegazione dell'assenza di frutto nella vita del credente risiede appunto nella mancanza di comunione con Cristo. E non vi è lavoro cristiano, cioè possiamo anche essere super attivi o esercitare anche i doni spirituali, perché Dio dà i doni spirituali ed sono senza pentimento. Ma non c'è niente che possa sostituire il nostro dialogo con Dio. È la base di tutto. Le altre cose ci vogliono, ma sono secondarie, devono arrivare come conseguenza. Ed è incoraggiante ricordare appunto che la comunione ininterrotta con Cristo nel cammino quotidiano, appunto come dicevo, produce spontaneamente, senza che ce ne rendiamo conto, il frutto dello Spirito. Non dobbiamo sforzarci per avere amore, non dobbiamo sforzarci. Cresce, avviene perché già è avvenuta un'opera dentro di noi. Quella è la cosa meravigliosa. Il frutto cresce, Dio lo fa crescere. Dobbiamo quindi avere cura del nostro giardino, della nostra anima, del nostro essere. E cresceranno quindi quei buoni frutti che danno un profondo senso di vivere una buona vita con uno scopo in vista dell'eternità, in vista di quello che ci sta aspettando. E saranno gli altri a vedere prima di noi il frutto che sta crescendo e ce ne daranno testimonianza. E si convertiranno anche perché vedranno l'opera di Dio in noi, più delle nostre parole. Ma la nostra vita parla. Gloria a Gesù.
Alleluia. Quando andiamo in un giardino, specialmente adesso le ciliegie sono finite, ci arrivano le albicocche, poi ci saranno le pesche. E cosa fate? Andate a prendere un frutto e lo mangiate e vi ricordate. E l'anno prossimo ci tornate, perché lì sapete che c'è un albero di albicocche, là c'è un albero di ciliegie, e vi ricordate che sono buone. E così quando incontrate un figlio di Dio, ricevete una benedizione, ricevete un incoraggiamento, ricevete la pace del Signore, ricevete un abbraccio dello Spirito Santo, ricevete il tocco della grazia di Dio. E allora che cosa succede? Che ci tornate. Perché? Perché avete incontrato quel fratello, quella sorella, e Gesù vi ha toccato il cuore. E che cosa è successo? Gesù è: io sono l'Eterno che ti guarisco. Io sono il tuo Dio. Io non ti lascio, non ti abbandono. Nella lettera di Giovanni, la prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, il verso 13, dice: non vi meravigliate se il mondo vi odia. Come? Abbiamo parlato di amore. Non vi meravigliate se il mondo vi odia. Il mondo vi odia. Vi piaccia o no, il mondo vi odia. Perché? Perché non gli appartenete. Non riesce più a comandarvi, non riesce più a farvi fare quello che vuole. E questa cosa sta mettendo in crisi il diavolo, che si sta arrabbiando con i figli di Dio. E che cosa succede? Succede che abbiamo imparato il gioco, lo sappiamo. E allora, tranquilli, non c'è niente che non sia stato già previsto dalla parola del Signore. Prima Giovanni, capitolo 3, verso 13, dice: non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Ma noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché? Perché amiamo. Capite? Inspiegabile. Come fai ad amare chi ti odia? Con Gesù si può. Come fai a perdonare chi ti continua ad insultare? Con Gesù si può. Come fai a sopportare i malvagi e i bugiardi? Con Gesù si può. Sarà poi lui a smascherarli, non c'è problema. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché appunto amiamo i fratelli. Chi non ama è morto, rimane nella morte, è inutile. Puoi raccontare quello che vuoi, puoi parlare dell'amore di Dio, puoi parlare puoi sapere la Bibbia a memoria. Se non ami, sei nulla, sei fuori. Scusate la franchezza, ma siamo veramente bisognosi di abbracciare pienamente la verità del Vangelo nella nostra vita. Se non sei disposto ad amare, non hai mai conosciuto Dio, non sai chi sia, non hai nulla a che fare con Lui. Ma io sono battezzato, cresimato, puoi aver fatto tutti i pit stop che vuoi, ma non ci sei. Perché? Lo dice chiaramente Giovanni è uno che la sapeva lunga. Giovanni, vi ricordate, era quel discepolo che stava con la testa sul cuore di Gesù. Era forse un ragazzo molto giovane quando Gesù era in mezzo a noi umani, ma aveva imparato qualcosa di molto importante. Eppure, essendo un uomo con la sua irruenza, anche chiamato figlio del tuono, ma pure nello stesso tempo aveva questa sensibilità, questa capacità di amare e anche di aiutarci a capire questa realtà. Chi non ama rimane nella morte. Aggiunge e rincara la dose dicendo: chiunque odia suo fratello è un assassino, è un omicida, è inutile che te la racconti. Se tu odi tuo fratello, non sei solo un cristiano di serie B, non sei neanche un cristiano. Puoi essere stato battezzato, puoi anche avere un ministero, puoi anche essere un pastore, ma se non ami tuo fratello, se odi tuo fratello, tu non conosci Dio, non l'hai mai conosciuto, non sai chi sia. Meglio ravvedersi in tempo. Chiunque odia suo fratello è un omicida. E voi sapete che nessun omicida, nessun assassino possiede in se stesso la vita eterna. E quindi esaminiamoci sempre davanti al Signore. Qualcuno potrebbe anche farci arrabbiare, ma non per questo siamo autorizzati ad odiare. Anzi, come Gesù ci ha insegnato e l'ha fatto, perdona loro, non sanno quello che fanno. Non è debolezza, non è neanche fragilità. È semplicemente fede. Amare nel nome del Signore. Ci pensa Lui a vendicarsi quando sarà il momento. Ma guarda, la vendetta, la giustizia, ci pensa Dio, non è affare mio. Dio difende i suoi figli, Dio difende i suoi servi, non abbiate timore. Preoccupatevi solo di essere obbedienti a Gesù. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, che appunto Gesù ha dato la sua vita per noi. Abbiamo celebrato insieme la cena del Signore, noi ci ricordiamo ogni domenica con entusiasmo di questo fatto, non è un rito, ma è un fatto fondamentale per la nostra vita. Il Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, si è preso la briga di amarmi fino a dare la sua vita per me. E quando dico ha dato la sua vita, ha dato letteralmente il suo sangue, ma ci ha dato il sangue. Non svenite perché ho detto sangue, eh? Ma c'è chi vede il sangue. Hai ragione, il sangue è importante, perché nel sangue c'è la vita. È il sangue di Gesù Cristo che ci purifica da ogni peccato, che ci dà una nuova identità, una nuova natura. Alleluia. E capite che è il sangue di Gesù che vi sta guarendo, è quella goccia del sangue di Gesù che arriva nel vostro cuore e va a spegnere quella malattia, quell'infermità e a darvi quella vita. Capite? Ecco perché continua dicendo: così come noi abbiamo ricevuto il sangue di Cristo nella nostra vita, possiamo regalare, dare, donare il nostro sangue, la nostra vita per i nostri fratelli. Considerate questo il grande privilegio della Chiesa del Signore. Il popolo del Signore è capace di dare la vita senza morire. Capite la meraviglia? Tu dai vita ma non muori. Gesù è morto e risorto, l'ha già fatto Lui. Tu dai vita e aiuti a vivere. E vivi meglio anche tu. Perché? Stai facendo la volontà di Dio. E questo mistero della grazia. Io sto vivendo nel mio corpo una malattia che ha a che fare col sangue e con i capillari, no? E questi capillari che si sono irritati, si sono arrabbiati, sapete come stanno a volte tra i fratelli, ci si litiga, ci si arrabbia, ci si contesta. Ebbene, questa cosa deve finire assolutamente, perché ognuno di voi è capace di portare il sangue di Gesù Cristo alla persona che Dio vi ha messo vicino. E voi non sapete il bene che siete capaci di portare, perché questo bene non è il vostro, vi è stato dato da Dio ed è la missione che Dio vi ha affidato, e voi siete capaci di dare vita all'ultima persona che è là in fondo, che nessuno può raggiungere, ma solo tu lo puoi raggiungere, perché il sangue di Gesù è già nella tua vita. E anziché stare a litigare, a questionare, a battagliare, regala Gesù a chi ti sta vicino. E lascia che il sangue di Gesù Cristo purifichi da ogni peccato te, ma anche chi ti sta vicino. E scoprirai che è l'opera di Dio nella tua vita che cambia tutto. E cambia me, e cambia voi. Anche attraverso questa malattia sto imparando qualcosa di molto importante. È un po' come se mi vedessi quel Geremia che deve stare una settimana girato di qua, una settimana girato di là, legato da una parte, legato dall'altra. Ok, domani, mercoledì devo tornare all'ospedale, non è un problema, ma in ogni caso la presenza del Signore è sempre con me, e questo mi insegna che quello che è importante non è l'apparenza, ma è la sostanza. E allora io dico a tutti voi, fratelli e sorelle, ricordatevi chi siete. Voi siete forse quel invisibile capillare, perché i capillari sono praticamente invisibili, nascosti sotto la pelle, che portano quella goccina di sangue fino all'ultima cellula, che nessuno vede, che nessuno sa, nessuno conosce, ma Gesù lo sa. E quella cellula aspetta te, quella persona aspetta te, aspetta quella goccia che gli porterà vita, nutrimento, guarigione nel nome del Signore Gesù. Quindi mentre ci prepariamo a lodare il Signore, ancora a ringraziare, a pregare, a invocare la sua presenza su di noi, facciamo nostra questa realtà. La presenza di Cristo in me non è solo per me. Non voglio diventare una vena varicosa, ma voglio essere quel capillare invisibile che porta la grazia di Dio là dove Dio mi ha comandato di essere. Non ho bisogno di essere messo in evidenza. Ci sono già le vene, ci sono già le arterie, c'è già tutto il resto. Se sono quel capillare, voglio imparare a fare la volontà di Dio. Nascosto sì, ma potente nel nome del Signore Gesù. Quindi voglio che questa parola vi rimanga nel cuore, perché possiate, ovunque voi siete, in ferie, in giro, al lavoro, ovunque sarete, lo siete nel nome del Signore. La vostra vita è fatta per esprimere la grazia di Dio. In salute o in cattiva salute, in ferie, in vacanza, spero state tutti bene, ma andate con Gesù, ma portate Gesù. Portate quella goccia di sangue che darà vita, salvezza, liberazione e guarigione a tutti quelli che verranno in contatto con voi, e non ci sarà bisogno di una predica. È quel contatto che entra nella vita degli altri, perché è l'amore di Dio che viene espresso attraverso la vostra vita. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo. Vi assicuro che questa è la grazia di Dio, che possiamo vivere e condividere nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alziamoci nella preghiera, nel canto. Alleluia.
To the Ciao.